Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, c'è Silvia al mio fianco. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E Mauro Magnitosi in regia. Tralasciando tutti i discorsi legati alle situazioni climatiche, con un caldo incredibile, è ovvio, cara Silvia, che ormai tutto il nostro mercato vede proprio all'orizzonte gli ombrelloni, il mare, il riposo, però noi che siamo sempre previdenti ci portiamo anche un po' più avanti, senza naturalmente esagerare, perché sennò diventa una cosa anche abbastanza poco simpatica, perché comunque le vacanze, le ferie sono da godersi e le stiamo attendendo, però intanto noi siamo già proiettati verso settembre. E oggi parleremo molto di televisione in qualche modo. E quindi, per esempio, quello che sta succedendo, il cambio in Rai, le conferme anche di La 7. Quindi siamo arrivati ai palinsesti, l'abbiamo già affrontato questo tema la scorsa volta con Sky e Mediaset, e adesso è la volta di Rai. Venerdì scorso e di La 7 invece ieri, che hanno presentato insomma tutte le novità. E domani invece Warner Bros. Discovery chiuderà il cerchio con una conferenza stampa a cui parteciperanno Fabio Fazi, Luciana Littizzetto e anche Silvia Antonini, vero?
Sì, andrò anch'io, ma non sarò sul palco, ovviamente.
Ormai, come tutti sanno, infatti Fabio Fazi e Luciana Littizzetto saranno le nuove star del Canale 9 dopo aver lasciato, tra mille polemiche, la Rai. Il loro spazio Rai 3 infatti sarà occupato da Report, questo è incredibile, che quindi non andrà più in onda il lunedì sera, dove invece approda Nunzia De Girolamo con un suo programma di costume che farà un successone. Il programma di Lucia Annunziata, In Mezz'ora, sarà condotto da Monica Maggioni, quindi un passaggio di testimone tutto interno, mentre non si sa ancora chi e cosa sostituirà Bianca Berlinguer, passata a Rete 4, e il suo Carta Bianca. Però naturalmente c'è il discusso ritorno di Pino Insegno, che adesso me lo spieghi tu. Pino Insegno.
Non si capisce cosa ti spiego, perché è discusso?
No, cosa farà?
No, farà due programmi che sono i programmi, uno in Access Prime Time, se non sbaglio, Il Mercante in Fiera, e poi su Rai 2, e poi farà l'eredità su Rai 1,
sì,
a posto di Flavio Insinna. C'è questo discusso cambio della guardia, che poi in realtà sono due professionisti, ci sta, c'è un cambio in Rai e quindi è giusto, sì, che ci siano nuovi professionisti. Poi vedremo se Flavio Insinna, se Pino Insegno sarà appunto all'altezza di questo programma storico,
ma
che
sì,
peraltro l'ha già fatto, se non sbaglio, non
sì
credo che sia una novità.
L'ha
lui
già fatto, solo che è un dichiarato amico della Meloni e quindi la gente si incavola.
Adesso
così
non entriamo in questi dettagli politici, che sappiamo che il nostro regista non è molto d'accordo, però,
la verità,
però appunto c'è una grossa polemica perché si considera questa nomina una nomina più politica che altro. In realtà appunto Pino Insegno è un professionista e come tale
da circa 30 anni
giustamente fa il suo mestiere. E poi ci sono altri personaggi che arrivano altrettanto controversi, perché per esempio Luca Barbareschi non è certamente una persona che non solleva discussioni,
che è un grande professionista anche lui. Sono sempre portato a perorare la sua causa, non so perché, però penso che non sia simpatico a nessuno, ma neanche ai parenti.
Questo non lo so, che è molto molto discusso.
Ogni tanto si scusa con i figli.
A livello personale, sì. Comunque, poi ci sarà Enrico Ruggeri, poi torna persino Renzo Arbore.
Come fa Renzo Arbore?
Sì, farà un programma sulla musica con... come si chiama il suo sodale musicale esperto di jazz?
Gege Teresforo?
Esatto.
Ma dai!
E poi ci sono tante conferme, appunto Report, abbiamo detto, preso diretta, quindi programmi di approfondimento giornalistico. Poi Chi l'ha visto, Ballando con le stelle con Milly Carlucci, Domenica Ingo, Mara Venier.
Insomma, in grande novità questa!
No, infatti ci sono grosse novità, le abbiamo viste,
cioè,
ma ci sono anche tante conferme.
Mara fa Domenica Ingo da 35 anni.
Giusto così, se è successo, perché no?
È l'ultimo, mi dicono dalla regia, forse l'ultimo.
Ma vedremo, forse, ma non credo che sia dipenda da una questione di cambio della guardia, quanto magari
detto lei.
Esatto, quindi lei farà altre scelte, forse smetterà, chi lo sa, non credo, però insomma. Comunque possiamo dire che la RAI di Roberto Sergio è un mix sapiente di tradizione e di novità, e che comunque ci si aspettava questo equilibrio.
La 7 invece ha presentato un palinsesto all'insegna della tradizione, dovuta soprattutto al fatto che Urbano Cairo sta investendo in un nuovo progetto per la 7D, per la quale punta a un raddoppio dello share, allo stato attuale fisso sullo 0,5%, che significa un fatturato di 17 milioni di euro. La formichina Urbano Cairo. Comunque qualche piccolo innesto lo vedremo anche sulla 7, per esempio l'ingresso di Massimo Gramellini, al quale verrà affidata la serata del sabato, è un appuntamento la domenica alle 20:30. Grossa sfida per Gramellini, non mi sembra un personaggio dotato di così tanta leadership.
Ma non va anche in Rai, attualmente non faceva un programma anche in Rai.
Sì, appunto, è quello che sto dicendo. Comunque non è previsto invece un ritorno di Giletti, che ha avuto una controversia clamorosa. Lei, ci sono stati contatti con Lucia Nunziata, magari per rafforzare ancora di più l'aspetto news e approfondimento che solitamente caratterizza la rete.
E invece, sempre in termini di giornalismo, di grandi nomi, Mirta Merlino, che è uscita appunto, è passata a Canale 5, sarà sostituita da David Parenzo all'Aria che tira. Un nuovo programma di inchieste previsto per gennaio si intitolerà 100 minuti, firmato da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini, giornalista d'inchiesta, anche lui. Mm-hmm. Per il resto, appunto, è tutta una conferma dei pilastri del palinsesto di martedì: Piazza Pulita, Propaganda Live, Atlantide, 8:30, naturalmente il TG di Mentana. E poi lo sport, che viene confermata solo l'impegno nella ginnastica ritmica. Non ci sarà più calcio, perché l'accordo per il campionato femminile non è stato rinnovato, però è sempre lì, ha detto Cairo, che potrebbe riprenderlo, mentre quello maschile è decisamente fuori budget.
Beh,
non gareggerà e non ha intenzione di gareggiare.
Ma ci mancherebbe altro. Leonardo Sandova di Vicky dalle frequenze Radio Atlanta a Milano. Proposta musicale, lui si chiama Jacob Lask e ha partecipato ad American Idol nel 2011 vincendolo. E mentre faceva il corista ha incontrato sulla sua strada un regista, Ryan Hope, e un produttore e compositore, Ari Boulousian, e con loro ha formato questi Gabriels. E il loro singolo, che si intitolava e si intitola Love and Date in a Different Kind, è stato definito da Elton John un miracolo assoluto qualche anno fa. La scorsa weekend a Glastonbury i Gabriels hanno suonato con Elton John in quello che dovrebbe essere stato l'ultimo concerto di Sir Elton.
Ma aveva fatto il suo farewell l'anno scorso.
Ormai ha finito, e infatti
ha finito, ma ritorna.
Anche i Coldplay hanno detto: ci mancherai tantissimo, l'altro giorno dal palco. Elton, ciao, grazie. E insomma, i Gabriels, che fanno una musica soul moderna, sono stati definiti con questo Angels and Queens e il loro album di debutto un autentico miracolo da quel giornale cattivissimo che è il New Musical Express. La voce di questo Lask, questa produzione cinematografica è super ambiziosa, e questo disco ricco di anima. Sentiamo Offering, Gabriels.
Don't want your love and want no more. I wanna sacrifice. I've shown and proved that I pay my dues. Won't let you get me twice. Mama ain't raised no fool, I know you. You kill a mockingbird bright. My daddy taught me a thing or two. You better heed my advice. I need more than your time.
L'intervista di Leonel, The Sound of a Divico, delle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Silvia Davide e Mauro Minitosi in regia. Non dimenticate di visitare le nostre pagine social ricche di fotografie e il nostro sito Daily Online, con la pagina apposita che racchiude tutte le 122 puntate del nostro format Leonel, The Sound of a Divico. E come preannunciato all'inizio, continuiamo a parlare di televisione, però quella che è quel tipo di televisione che ha cambiato un po' le carte in tavola, soprattutto durante l'epoca pandemica, diciamo così. C'è stata anche in quel caso, anche in questo caso, un'accelerazione poderosa, diciamo così, forse perché noi siamo stati più ligi al dovere, ci siamo più rimasti dentro i nostri appartamenti, seduti sul divano, e a quel punto abbiamo incominciato a scegliere, e l'offerta si è quadruplicata, quintuplicata. Oggi parliamo di Samsung TV Plus, che è uno dei marchi più intraprendenti e attenti di questo settore, quello dello streaming gratuito supportato dalla pubblicità. E quindi ci facciamo raccontare un po' questo settore, come sta cambiando, e soprattutto l'azienda, la sua evoluzione, da Cristina Sala, che è l'Italy Country Lead di Samsung TV Plus. Buongiorno Cristina e benvenuta.
Buongiorno.
Allora, come si è evoluto negli ultime stagioni questo mercato della Fast TV?
Allora, la Smart TV, secondo Ipsos, ha praticamente avuto un'evoluzione enorme, e praticamente durante questa inchiesta il 56% degli adulti ha confermato che era disponibile a vedere la pubblicità, appunto, per avere appunto dei programmi televisivi gratuito. Ovviamente questo è soprattutto anche dato dal fatto che appunto c'è una crisi economica in atto, e quindi c'è praticamente un punto di saturazione, diciamo così, di quello che sono le subscription, degli abbonamenti, insomma, di delle varie piattaforme. Quindi diciamo che l'utilizzo gratuito di piattaforme AVOD, tipo quello che è Samsung TV Plus, è diventato sempre più in utilizzo.
Ma il vostro pubblico chi è? Cosa vi chiede a questo punto?
Allora, il nostro pubblico sono tutti, ok? E il nostro pubblico sono tutti gli utilizzatori della TV, e ovviamente gli over the top e il lineare, appunto, continuano a evolversi, e ovviamente anche i consumatori. E quindi il consumatore si aspetta qualsiasi tipo di contenuto, essere accessibile in qualsiasi momento, e anche, come dicevo, a un prezzo molto più basso, e sempre appunto e gratuitamente, insomma. E quindi i consumatori prediligono appunto lo scambio, diciamo, quello vecchio, guardarsi la pubblicità e avere il contenuto gratuito.
Ma quindi non avete un target predefinito, qualcuno a cui far riferimento in maniera maggiore, in maniera più diretta?
Allora, i target in realtà sono tutti, dai più piccoli ai più grandi. Quindi, nel senso, sulla nostra piattaforma in questo momento abbiamo 104 canali e abbiamo appunto dei canali per bambini e anche e ovviamente dei canali per adulti. Quindi diciamo che il nostro target è sia i super giovani che anche quelli più vecchi, però ovviamente sono tutti gli spettatori, tutti i consumatori che usano diciamo la televisione connessa, e quindi è un reach incrementale anche per diciamo dei canali per esempio già esistenti, per esempio come Sport Italia, e quindi un reach incrementale anche diciamo così per le televisioni tradizionali, che raggiunge anche i consumatori che magari non guardano appunto il digitale terrestre. Una generazione per la nuova generazione.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Noi stiamo parlando comunque di FAST, no? FAST Streaming TV,
esatto.
Cioè il servizio streaming però gratuito, sostenuto dalla pubblicità.
Esattamente.
Ecco, come si caratterizza la vostra offerta, no, in questo ambito? Ha parlato di Sport Italia, quali sono gli altri canali o gli altri contenuti che proponete?
Allora, in questo momento abbiamo 24 canali di film, per esempio tantissimi generi, che ne so, dai film western ai film d'azione, ai film romantici, al film al femminile, al film della commedia, alle risate all'italiana, insomma un po' per tutti i gusti. E quindi questo è un segmento, i film ovviamente sono molto, molto forte. Poi abbiamo il segmento sportivo, appunto menzionavo Sport Italia, Solo Calcio, e ci saranno anche altre novità in arrivo, come invece ad esempio le serie. Abbiamo adesso tutta la serie di come canale lineare di Baywatch, oppure anche un canale dedicato a Doctor Who, oppure un canale completamente della BBC solo di serie, e quindi abbiamo anche un canale per esempio di Serially, che sono tutte queste serie nuove di appunto per giovani, per ragazzi. Abbiamo anche un canale di telenovelas di Televisa messicano, e insomma tanti generi diversi. Anche poi appunto le news sono molto importanti, abbiamo la ritrasmissione della 7, abbiamo le notizie da Euronews, abbiamo lanciato CNN, e quindi insomma lanceremo sempre di più anche sulle news sia locali che internazionali, per avere appunto una visione sia locale ma anche internazionale per i nostri utenti.
Ecco, ma a proposito della pubblicità, come la gestite? Perché alcuni di questi canali sono dei canali diciamo di altri editori e quindi hanno un loro palinsesto pubblicitario, quindi come avviene la gestione? Intanto chi la gestisce? Siete voi direttamente, internamente, avete accordi con altre strutture? Come viene gestita la parte pubblicitaria?
Allora, questo dipende ovviamente da ogni editore, ci sono degli accordi con ognuno di questi editori e dipende diciamo così dalle varie dai vari editori, e appunto se non hanno una concessionaria interna lo fa Samsung Ads, se invece hanno una loro concessionaria ci mettiamo d'accordo, e quindi insomma dipende appunto da ogni canale viene gestito in maniera diversa, ecco.
Cristina, cosa vi differenzia dagli altri mercati tra Italia e il resto d'Europa, ad esempio?
Ok, l'Italia in generale, intanto abbiamo una market share del 42% delle smart TV, vuol dire che abbiamo, in sostanza siamo i leader di mercato delle televisioni connesse, e in Europa, per dare un numero, abbiamo 50 milioni di televisioni connesse in Europa, e quindi questo ovviamente crea appunto la più grande audience a livello europeo per quanto riguarda i manufacturer. Questa appunto è la fonte di Kantar Comtech del Q3 del 2021, quindi abbiamo una ricerca approfondita su questo.
Posso finire? Sì, sì.
Vai.
No, Continuiamo.
Allora, sì. Dunque ovviamente l'Italia, dato che abbiamo avuto una pandemia e quindi siamo stati in lockdown per tantissimo tempo, ovviamente, cioè dal gennaio 2020 almeno fino a giugno 2021, insomma siamo stati tra un lockdown e l'altro, abbiamo visto appunto un incremento del 43% in tempo speso davanti alle smart TV in Italia e quindi praticamente la televisione lineare è aumentata del 29% e quindi l'Italia, diciamo così, è anche stato il paese dove abbiamo registrato il più grande, diciamo così, innalzamento in Europa del tempo speso guardando l'AVOD, l'Advertisement Video on Demand, quindi insomma OTT con pubblicità e quindi vuol dire che più o meno abbiamo visto un incremento del 115%, quindi diciamo un 43 minuti al giorno di TV vista, quindi insomma un grande incremento, una grande crescita.
Ma anche perché, sì? Perché in Italia, mi perdoni se la interrompo, secondo me il mercato FAST non è così esteso, voglio dire, ci siete voi, c'è Pluto TV e chi altro? Chi sono gli altri concorrenti? Forse l'offerta è ancora tutta da sviluppare o sbaglio?
Allora, diciamo che c'è anche ovviamente LG, ci siamo noi, c'è Pluto, e ovviamente certo è tutto da sviluppare, siamo all'inizio, ma è chiaro che comunque, voglio dire, ci sono delle grandissime prospettive a livello di crescita, visti i numeri, e comunque nel senso che da un anno a questa parte l'incremento, diciamo così, sia a livello di introiti, ma come dicevo anche soprattutto di voglia dei viewers di vedere appunto i canali FAST è un incremento incredibile, quindi per esempio adesso abbiamo anche la ritrasmissione della 7 e abbiamo anche lanciato due canali di RCS, quindi di Lifestyle by Lei, Travel and Trends by Dove, che sono appunto stati lanciati il 14 di giugno, quindi insomma anche le grandi concessionarie iniziano a credere sempre di più in questo mezzo, quindi insomma ci saranno insomma anche delle grandi sorprese con dei grandi partner che oggi purtroppo non posso annunciare, ma se vedete la TV magari vedete chi c'è, e, su Samsung TV Plus, e quindi insomma ci sono delle grandi aspettative, e ovviamente stiamo parlando e siamo in trattativa anche con tantissime, vuol dire, major studios di non solo americani ma anche di altri paesi.
E allora, Cristina Sala, Italy Country Lead di Samsung TV Plus, ospite oggi a De Leon Air de Sandova di Vicui dalle frequenze Radio Atlanta Milano e domani anche sulla prima pagina dei nostri quotidiani. Grazie Cristina e alla prossima.
Grazie mille a voi, buona
buon
giornata.
Tutto. Grazie,
a presto, grazie.
Keep
Il buongiorno si vede dal mattino.
Esatto, si vede dal mattino. Oggi era un po' buio, però poi si è aperto e pare dovrebbe anche piovere. Le previsioni di Secchi Meteo. Qui a Delio Nero del Sound of Adivida, le frequenze di Radio Atlanta Milano, abbiamo appena ascoltato uno dei protagonisti della musica del XXI secolo, con la sua voce un po' tenorile, un po' incline anche al tremulo, no? E che ricorda un po' Demi Rousseau, non so se ti ricordi Silvia Demi Rousseau.
Certo, come no.
Però ricorda anche Brian Ferry e poi ha un sacco di estimatori, o ce li aveva, tipo Philip Glass, Mark Almond, Rufus Wainwright, che sembra un po' lui, anche Devendra Banhart, di Amanda Galas, che è una dei grandi, le grandi cantanti dell'avanguardia degli ultimi 50 anni, il povero Lou Reed, ma anche Boy George. Stiamo parlando di quello che un tempo era chiamato Anthony and Johnson. Tra l'altro è stato anche
Andy Johnson
è stato anche collaboratore con Di Battiato a un certo punto, tanti anni fa.
Non
sì,
lo sapevo.
È chiaramente un cantante transgender e ha fatto poi il suo passaggio, la transizione intorno al 2015 o 2016. Ricordo che a Camden c'erano sempre i manifesti che annunciavano appunto il nuovo album e la nuova immagine. Tra l'altro è uscito questo nuovo disco che sta veramente facendo furore, che si intitola My Back Was a Bridge for You to Cross, e dov'è che ha pubblicizzato il tutto? Sempre a Camden, mette sempre questi manifesti.
Camden è un grande quartiere di Londra,
sì,
molto musicale, molto legato alla musica,
sì,
e anche ai movimenti underground.
Assolutamente, c'è un mercato strepitoso tra l'altro, dove poter mangiare ed esplorare un sacco di civiltà e culture. Insomma, ha realizzato questo nuovo disco e sta veramente, c'è quest'aria soul molto sofferta ma allo stesso tempo romantica e anche divertita. La canzone di Anthony and Johnson si intitola It Must Change, e quindi l'album, ricordatele, My Back Was a Bridge for You to Cross. Che bello dirlo tutto quanto di seguito. Adesso le news che trovate sui nostri quotidiani. Inizia il Daily Net con rtribune.com, che si lega a Itox Media e PubTech per la raccolta pubblicitaria e il brand content. Il marchio editoriale si affida alle due sigle di Skip Group come concessionaria e partner tecnologico per la monetizzazione dell'inventory.
BFC Media ha ceduto a Tiscali il brand multimediale Bike, specializzato appunto nel mondo della bicicletta e degli appassionati della bicicletta. Inoltre, oggi si tiene l'assemblea per il delisting della società, con la cessione da parte di Denis Masetti, presidente, delle proprie quote alla Alga, per cui il nuovo azionariato è controllato al 71,64% dalla IDI di Danilo Iervolino e al 21,83% dalla stessa Alga di Donato Ammaturo.
È una grande svolta questa, no? Non te l'aspettavi, oppure era nell'aria?
No, era nell'aria, avevamo già annunciato che c'era questa intenzione, quindi si sta procedendo verso questa direzione.
Va bene, intanto Tim sceglie Joyce di Webidoo per accelerare la digital transformation delle piccole e medie imprese, coinvolto quindi un grande bacino di aziende italiane, grazie a un sistema protetto dal doppio brevetto che utilizza, guarda un po', l'intelligenza artificiale per garantire l'accesso a tutti gli strumenti di digital marketing in un solo hub.
Sono usciti i dati RECMA sulle agenzie italiane con le migliori performance in termini di billing, e Group M domina le classifiche di gruppo ma anche di singola agenzia con la sua sigla Wavemaker, guidata da Luca Vergani, che si colloca appunto in cima alle top 4 con un gestito di quasi 2 miliardi e 300 milioni di dollari, in crescita del 10% rispetto all'anno scorso e una quota di mercato del 18,1%. Le altre agenzie sono OMD con l'11% di crescita, Carat col 13% e Zenith in crescita del 10%. Media Plus del gruppo Service Plan è l'agenzia che cresce in assoluto di più, con il 49,1% rispetto all'anno scorso.
Flu, presenta il white paper dedicato al rapporto tra brand safety e influence marketing. La ricerca realizzata dalla realtà a parte Uniting Group con il contributo di App e dello studio legale di GRS, che mira a esaminare i principali rischi, gli strumenti legali e le linee guida da seguire quando si affronta una campagna. Tra le principali evidenze che emergono dalla ricerca, non sorprende che per l'80% dei marketer l'elemento più importante quando si parla di brand safety sia la credibilità, mentre 7 marketer su 10 sono preoccupati per l'accostamento con influencer e talent, che spesso prendono posizione su tematiche eticamente controverse. In controtendenza alla crescita del settore, è interessante notare come metà delle aziende non utilizzi tool per monitorare e garantire la brand safety e che solo il 30% dei brand abbia una figura o un team dedicato alla gestione delle attività di influence marketing.
È stato completato il processo di unione strategica tra NIQ, ex Nielsen IQ, e GFK, da cui nasce una nuova società di consumer intelligence da oltre 4 miliardi di dollari di fatturato e oltre 30.000 clienti in 100 paesi.
Lo scorso maggio, sto parlando del maggio del 2022, non di questo, mi sono recato al Miami, che è quel festival che c'è al Magnolia, vicino a Linate. E c'era un sacco di gente, c'erano soprattutto i Nugenea, che sono un grande ensemble di musica napoletana, e sembrava di essere in curva, ti giuro, Maradona, queste robe qua incredibili.
Beh, sono molto interessanti.
Sono molto bravi, ricordano Napoli Centrale, però a un certo punto io non ce l'ho più fatta. E quindi mi sono spostato con la mia compagna di viaggio in un altro palco dove non c'era quasi nessuno, eravamo in 10, poi siamo rimasti in 50. E c'era questo gruppo che a me sarebbe piaciuto vedere moltissimo, infatti ce l'abbiamo fatto, i Vanishing Twin, che è un gruppo stravagante di pop stralunato, multiculturale, pieno di gente proveniente da svariati paesi. Due di queste componenti sono Valentina Magaletti e Suzumu Mukai, quindi una italiana e l'altra giapponese. E hanno messo insieme adesso un gruppo fantastico che si chiama VNZ, cioè dalle loro iniziali. È uscito questo album che si chiama Suono Assente. E sinceramente mi ha veramente stupito, perché dentro c'è di tutto, c'è hip hop, dub, post punk, elettronica, e c'è un'energia molto, molto particolare. Noi ve lo facciamo sentire, featuring la voce di Katie Lucas, questa è Abadashi, VNZ.
C'est quoi?
Ebbene sì, obiettivo daily qui a Daily On Air del Sandova di Vida, le frequenze di Radio Atlanta Milano, Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Cambiamo un po' argomento, parliamo di PIL, non i Public Image Limited. A proposito, dovrei esserci,
Attenzione. Ah, che fortuna, che
vabbè,
fortuna.
Per fortuna, perché tu sei a New York.
Perché io non ci sarò.
Vabbè, ce ne avrai di concerti, vai al Madison Square Garden, cosa vuoi che ti dica. Comunque il PIL è in crescita, ma la crisi demografica preoccupa, è un rapporto Istat che, insomma, c'è questo recupero dell'attività produttiva, l'aumento dell'occupazione, il saldo commerciale attivo e coda lunga del trend in crescita del PIL. Ma anche, bello questo, un inverno demografico, l'inflazione, il malessere giovanile, le disuguaglianze, le cavallette. Cosa dice il rapporto annuale Istat, quindi, che è appena uscito?
Allora, racconta che nel 2022 il paese ha provato e ci è riuscito anche a reagire alla crisi generata dal Covid, nonostante l'altro flagello che si è abbattuto sull'umanità intera, ovvero la guerra tra Russia e Ucraina, perché sappiamo che non è solo all'Europa che ha fatto male questo conflitto e continua a fare un po' male. Questa situazione, nonostante abbia generato ulteriore incertezza, l'Italia ha avuto una crescita del PIL del 3,7%, quindi no, abbastanza buona, direi. E nonostante ci sia un rallentamento, questa coda lunga si confermerà anche nel 2023, ci sarà una crescita del 1,2% e nel 2024 con l'1,1%. Appunto, lo dice l'Istat, che ha rilasciato il suo rapporto annuale, e segnala anche quello di cui abbiamo parlato anche noi in altre occasioni con altri numeri, con altre ricerche, ma comunque il rallentamento dell'inflazione, nonostante questo obiettivo agognato del 2% indicato da Christine Lagarde sembri ancora abbastanza lontano.
Dammi una sequenza di numeri che mi dica cosa c'è di interessante in questo rapporto.
Allora, intanto i numeri positivi. È cresciuta l'occupazione 2,4% rispetto al 2021, durante il quale si era registrato una crescita dello 0,7. Sono calate le persone in cerca di lavoro e gli inattivi, ovvero 339.000 persone in meno che cercano lavoro, e gli inattivi tra i 15 e i 64 anni sono diminuiti di quasi 500.000 unità. L'occupazione giovanile, cioè tra i 25 e i 34 anni, è di 8 persone su 10 al centro-nord e di 5 su 10 nel sud Italia. La crescita del PIL è stata trainata soprattutto dai consumi delle famiglie residenti, in crescita del 5,5%, e dalla spesa in investimenti, quasi 10%, 9,4%. La crescita anche è stata trainata soprattutto dal nord-est, 4,2%, e dal centro 4,1%, più lento il mezzogiorno 3,5%, e il nord-ovest 3,1%.
Hai capito. E poi c'è questo problema dell'inverno demografico.
Sì, di cui stiamo parlando, e che è una voce sempre più controversa e preoccupante. A fine 2022 la popolazione italiana era di 58.850.717 unità, in calo del 3 per mille rispetto a gennaio. Si sono perse 179.416 persone. Nel 2022 si è registrato il record minimo di nascite, 393.000, quasi doppiate dai decessi, oltre 700.000.
Ma ecco, per colpa del caldo, ha scritto ieri un giornale.
No, perché purtroppo sono molti anziani e gli anziani vengono meno. Poi, dal 2020 ci siamo appunto persi per strada quasi 1 milione di persone. Per fortuna, piccola, diciamo, motivo di ottimismo, nei primi 4 mesi dell'anno c'è un'inversione di tendenza nei decessi, non nelle nascite, purtroppo, che sono 232.000, 21.000 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Purtroppo prosegue l'invecchiamento della popolazione, tra meno di 20 anni grandi anziani, ovvero gli ultra ottantenni e gli ultra novantenni,
ovvero noi.
Oltre 7 milioni di persone.
Evviva!
Sì. E bisogna dire che all'inizio di quest'anno i giovani fino a 14 anni sono 7,33 milioni, il 12,5% della popolazione complessiva. E questo impone una riflessione sulla sostenibilità del sistema paese.
Ma parliamo di giovani che ovviamente non se la passano bene,
Eh no, perché attualmente nella fascia tra i 15 e i 29 anni quasi un quinto non studia, non lavora e non sta facendo formazioni cosiddetti NEET. Tra i 18-34 anni quasi la metà mostra un segno di deprivazione nei domini chiave del benessere, cioè istruzione, lavoro, coesione sociale, salute, benessere soggettivo e territorio. 1,4 milioni sono multideprivati, quindi mancano parecchi di questi elementi, con livelli sistematicamente più alti nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni, che risulta la più vulnerabile. Inoltre la spesa pubblica per istruzione in rapporto a PIL mostra che il nostro paese ha un minor impegno rispetto agli altri paesi europei, è del 4,1% del PIL. Insomma, il livello di benessere giovanile in Italia è tra i più bassi d'Europa, però i giovani dovrebbero essere una risorsa da valorizzare e potenziale da non disperdere per costruire un futuro che sia coerente con gli obiettivi di sviluppo, certo. Ovviamente.
Per finire, dimmi dove può crescere l'Italia.
È l'unica cosa, investire in innovazione anche. Secondo i dati Istat, le imprese innovatrici godono di un differenziale positivo di produttività del lavoro rispetto alle non innovatrici, che è del 37%. Tuttavia, nel 2022 la spesa in ricerca e sviluppo è crollata di oltre un quarto rispetto al 2018, da 45,5 miliardi a 33,6, soprattutto appunto per colpa dell'emergenza sanitaria.
Sì. E allora, Andrea Nerde Sandova TV vi saluta, vi rimanda mercoledì prossimo, ormai addirittura d'arrivo. Direzione spiaggia o montagna, dove volete voi, e vi lascia con il ritorno di una delle più grandi cantautrici britanniche degli ultimi 30 anni. Apparve improvvisamente nel 1991 con Dry e poi replicò nel 1993 e divenne via via una grande star, ma senza mai essere troppo accondiscendente con il mercato. Stiamo parlando di PJ Harvey, Polly Jean Harvey, che ritorna con un album, e non ne incideva dal 2016, intitolato Eye Inside the Old Year Dying. E non è facilissimo e non è magari super radiofonico e anche i fan sono rimasti abbastanza costernati, ma probabilmente è una nota di grande merito. E proprio perché all'inizio ci eravamo portati un po' avanti, e allora chiudiamo con questa Autumn Term. PJ Harvey, ciao Silvia, ciao a tutti.
Ciao.
Street.